Buonasera a tutti, questa è Transizione di Fase e siamo qui all'Arena Neri di Catona a Reggio Calabria per questa terza giornata del Dea Fest 2010. Come da programma annunciato, stasera ci sarà lo spettacolo. Possiamo dire musical teatrale di Dario Vergassola con il quartetto Euforia. Come d'abitudine qui a teatro ci sono già stati i primi due squilli di campana che dovrebbero dar seguito all'inizio di spettacolo che era programmato per le 21:30, però come al solito un pochettino di ritardo qui da noi il teatro può averlo. Normalmente 21:30 sono 21:30 puntuali e in transigi e non si transige. E abbiamo conosciuto oggi pomeriggio Dario Vergassola che già vediamo pronto per salire sul palco. No, è là. È il quartetto Euforia. Dario Vergassola teoricamente non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Il suo curriculum televisivo teatrale è abbastanza noto, partito e fattosi conoscere a Maurizio Costanzo Show con le sue canzoni quasi demenziali, la sua riproposizione di vecchi successi in chiave comico-demenziale, e poi il suo trascorso sia di teatro che di quella che sentite è la campana. Dalla nostra postazione, dalla postazione di transizione di fase, possiamo vedere il retropalco che ci permette di sapere che sta partendo lo spettacolo, per cui le altre notizie prima di dar voce a ciò che ascolterete. Chiaramente è uno spettacolo teatrale musicale, per cui ci saranno delle imperfezioni, delle pause che noi eventualmente interromperemo solo e esclusivamente per ricordare quello che state ascoltando, ma che fanno parte dello spettacolo, anche perché i musicisti, anzi le musiciste, il quartetto Euforia, scenderanno dal palco e suoneranno in mezzo al pubblico. Noi abbiamo assistito alle prove e possiamo dire che è veramente uno spettacolo esilarante, per cui siamo qui pronti per smettere di dire cazzate. Mi suggerivano, abbiamo anche noi i nostri gobbi che ci suggeriscono quello che fare, però vi lasciamo pronti allo spettacolo. E siccome fa parte del Gigi, vieni qua, aiutami. Siccome fa pure parte dello spettacolo, fatti al microfono per provare i microfoni, possiamo anche farvi ascoltare questo. Anzi, penso che l'abbiate pure ascoltate. Eh? Ecco, si sono spente le luci. Dario Vergassola si allontana dal palco perché penso che entri da davanti al palco, non dal retropalco. Sta guardando il pubblico, potremmo chiamarlo e farlo venire qui a cominciare a recitare da qua. Chiaramente alla fine dello spettacolo avremo qui il quartetto Euforia e Dario Vergassola per l'intervista. Per adesso vi lasciamo tutti allo spettacolo. A più tardi.
Thank you. piacere vado subito a presentarvi dalla fredda Finlandia Miss Supi. Germania, Norimberga, Schwell. Bolshoi, Mosca, Russia, Michaela Nijinsky.
Da Arezzo, Marna Fumarola. Särkiä. The Nutcracker.
Eh? Nutcracker.
Ah, lo schiaccianoci.
Thank you. Thank you.
La ballata dell'amore cieco.
Cieco. Schiaccianoci.
Cieco.
Ha ha ha!
Signore e signori, con grandissimo piacere.
Grandissimo piacere.
Andremo ad eseguire la quinta di Beethoven.
Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt ilo esittää teille Beethovenin viides sinfonia. Kiitos kaikille. Okay. Tätä söhi sieltä, että rupeat koko ajan ärhentelemään.
Ci teneva tantissimo per tutti i finlandesi presenti. Sì.
Meine Damen und Herren, heute Abend hören Sie eine Aufführung des Nussknackers Lo Schiaccianoci. Danke.
Voglio la quinta!
Hola.
Hola.
Aló. Il funerale di Beethoven. Woo! Woo! Woo!
Continental, but diamonds are a girl's best friend.
But he won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But swear, cut old hair, shake these rocks, don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, there may come a time that lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Hard-boiled employer thinks you're awful nice,
direkt aus Salzburg.
Wolfgang!
Amadeus!
Mozart!
Buonasera, fischio anch'io, bene, un po' di problemi. Le salutiamo, ringrazio anche la mia ragazza, ringrazio il tecnico audio, e rimani così in ginocchio che ti battezzo. Ecco fatto, è tornato anche l'audio, il tecnico tossico lo ringraziamo, grazie, un applauso al tecnico tossico, un applauso al quartetto, euforia a tutti, se a me invece mi dai le casse spia sono felice, lasciala lì che la prendo dopo. Stava lì anche delle ore, ti ringrazio, Nini è bellissima, fare una foto con te, un video, quindi io intanto ringrazio tutti, buona serata, e siamo contenti di essere qui con questo pubblico enorme, che dove cazzo sono finiti non sappiamo, la gente, forse sono in altri posti, trombano, si divertono come dei pazzi, noi siamo qua, il Dea Fest, un applauso al Dea Fest, che sono le ragazze che hanno organizzato, quindi è Dea nel senso delle idee, quindi tante idee e tutto, Io sono qui col cazzeggio, le faremo tornare dopo naturalmente, e questa cosa che non sto su mi ricorda qualcosa di mio, ecco fatto. Dopo una serata molto così allegra, le ragazze sono fantastiche, sono pazze, sono internate, un insieme di, avete visto come si, come le nazioni si mettono insieme tutto, e dopo loro io intanto vorrei ringraziare lo scenografo per questa enorme, meravigliosa, questa quattro gabelli del così che ci siamo, e vorrei intanto dirvi che siamo felici di essere qua. Adesso io vorrei fare, c'è un cambiamento di giunta, io quindi vorrei fare una canzone, vorrei fare 45 pezzi di Cucina in Greco, tutti i pezzi di Intilimani, così imparate, e questa è la cosa che voglio fare prima di lasciare, no fermi che sto scherzando, sto dicendo le stupidaggini, e quindi io vorrei fare una specie di cabaret che si chiama cabaret di analisi transazionale, che non so cosa vuol dire, altre 9 ore di queste cose, solo che loro sanno anche suonare, io non ce la faccio manco a fare queste cose, ma sono anche bravissime, e la cosa incredibile è che io faccio questo cabaret, ho scoperto che invece che andare da un analista a raccontare i fatti miei e pagare, vado in giro, racconto i fatti miei e mi pagano a me, questa è una cosa fantastica, io quindi ringrazio Reggio Calabria, ringrazio i bronzi, diciamo i bronzi, di cui io sono stato naturalmente, per i bronzi sono stato un modello, tutti si capite, il pisello l'ho fatto io, quindi ci siamo e non voglio parlare di queste cose qua, perché il mio motto è sono maschio ma non esercito, ecco funziona così, c'è un'equazione che riacchiude la mia vita con le donne, l'equazione è io sto le donne come un diabetico sta la meringata, e quindi è un po' la serata in tristezza, vorrei spezzare una lanza anche fuori di mia suocera, ma nella schiena possibilmente, ma vorrei su mia suocera, lo sapete che quando muore la faccio cremare e poi la sniffo, e quindi io cercherò di capire di cosa fare, di stupidaggini, dico una serie di stupidaggini infinite, io in quanto maschio l'ho detto, io la prima volta che mi sono spogliato nudo, lei mi ha guardato, mi ha detto cos'è una caccia al tesoro, quindi sono cose che lasciano il segno, la saluto soprattutto qui della Calabria, il presidente che conosco, che sono presidente dell'Arci Pipaioli Liguria, e saluto il presidente, che so che è un ricercatore, che lavora anche lui, io sono, faccio questo uso di autoerotismo totale, sono contrario all'uso del preservativo perché mi fa sudare la mano, ma detto questo io faccio cazzate, che dico, adoro delle battute meravigliose, queste cose che dopo una cosa così, c'è una cosa fantastica, mi hanno raccontato di uno che è andato al dottore, il dottore gli ha detto lei dovrebbe smettere di masturbarsi, questo gli ha detto perché dottore, questo gli ha detto perché la sto visitando, e questa mi sembra un momento buono per iniziare una serata culturale, ecco io ci tengo a portare queste cose della cultura, ridono più con le pippe che con le cazzature, quindi no, fermi tutti, no, non battete le mani sulle pippe ragazzi, che o pippe o applausi, e non si può, perché una cosa esclude l'altra, a meno che il dolore, una cosa sincronizzata, però insomma io dico stupidaggini, ho anche chiesto una custodia per la chitarra, cioè un po' già custodia, mi ha detto accontentati della forza di gravità e la metto qua. Che dire, diremo stupidaggini, e insieme trotteriamo, facciamo 45 giri di campo, e ringraziamo, applauso veramente alla pubblica assistenza che è qua con noi, che si è data da fare, sono più della pubblica assistenza che di pubblico, ha lasciato un obolo, e aspettano che insomma siamo tutti contenti e solidari con la pubblica assistenza. Bene, insomma io le cose che devo dire sono queste, in realtà dico stupidaggini, dico delle cose che non stanno né in cielo né in terra, io vengo da una città molto triste, si chiama La Spezia, una città, questo posto meraviglioso al confronto sembra Las Vegas, vi posso assicurare, Spezia noi i bar chiudono alle 6:30, 7:15, una volta un bar ha chiuso alle 8:05, mi ricordo che io giravo per il bar, stappavo bottiglie, urlavo buon anno, era giugno. Mia mamma dice, cioè, l'unica cosa aperta di notte a Spezia, l'unico locale aperto di notte a Spezia è il banco, ma stiamo dentro il banco, ma cazzeggiamo, parliamo. Mia mamma dice, non c'è andare in quei posti lì, girano un sacco di soldi, queste cazzate qua, stiamo lì, e si parla di queste cose mondiali, meravigliose, no? Queste cose tra maschi di cui si parla, non si vede mai niente, come Reggio Calabria, cose di cui si parla, queste cose incredibili, l'UFO, lo Yeti, la gnocca, queste cose straordinarie, no? Sulla gnocca, sapete che è più facile farsi rapire dagli UFO che prendere una gnocca, quindi sulla gnocca c'è sempre un tuo amico che ha fatto il Taranto, che dice che un suo amico che è stato in India, che una volta in una grotta ha toccato una gnocca e è morto, poi è stato resuscitato, queste cose fantastiche. E noi siamo lì e si cazzeggia in queste cose qua, quindi detto queste cose che sono strane, strampalate, io faccio anche una specie di cabaret strano dove in realtà parlo di queste situazioni dove noi, io adoro, vengo dal bar, faccio tanto bar, dico delle stupidaggini, stiamo al bar con gli amici, spariamo cazzate, a volte vengono fuori le battute sono fantastiche perché le battute sono come i funghi, quando vai in 4-5 per funghi che nessuno lo vede, il quinto dice scazzerola c'è un porcino, tutti ci siamo passati tutti, non l'abbiamo visto, e le battute a volte sono per aria, a volte basta aggiungere una cosa e vengono fuori le battute fantastiche, tipo non so, una volta c'era scritto in un giornale, io ho aggiunto una cosa per un giornale, si chiamava aggiungevo le stupidaggini, c'era scritto, non so, furto in casa Veltroni, c'era scritto la figlia dormiva, io ci ho aggiunto tutto a suo padre, punto, è venuta fuori una battuta già finita, fatta e finita, no, lo dico perché sono stupidaggini, ma ci sono, quando Berlusconi andava giù a Casoria a trovare Noemi, che sapete che Noemi sta scrivendo un libro ai miei primi settantenni, ma quando su Noemi non sapevamo cosa dire, c'era un articolo sul giornale dove c'era scritto un procione, pensate, io ho visto subito Berlusca con questo capello qua, un procione fa 450 km per amore, cazzo, quanto c'è da Casoria Arcore, era precisa la data, precisa il numero di chilometri, sui chilometri sapete che oggi si sbaglia perché anche qui oggi sono andato a misurare, visto che c'è il chilometro più lungo del mondo qui da voi, e ha reso interesse quelli che me l'hanno detto, perfetto, metto che c'avete un lungomare, che c'è il chilometro più lungo del mondo, credo che l'abbiate il sindaco, che salutiamo e naturalmente apprezziamo, quindi la cosa strana, ma non mi ha cagato nessuno, però fermi tutti, no, perché sono delle stronze quelle che mi hanno accompagnato oggi. Una guida che fa cagare, l'ho visto oggi, fa cagare. Quelle del defesto. Io so, sua mamma mi ha dato una macchina automatica, lei era con tutti i cazzi suoi, non so la frizione, ma ha detto queste, ci hanno tentato con me sessualmente in macchina, io ho detto no, no, no. Quindi mi hanno punito con l'anduia, non vi dico come, che massaggio mi hanno fatto, non voglio sapere niente, non voglio sapere assolutamente cose che vogliono entrare in merito, perché hanno visto il sex symbol che in me, non so come cazzo hanno fatto, però insomma, dette le stupidaggini che non capisco neanche cosa dico io, però insomma, sulle battute è questa cosa un po' la cosa strana, a volte, insomma, una volta c'erano le battute su il Papa, su tutto, io bisogna fare battute su tutto, il Papa era andato in Africa, era tornato dicendo che il preservativo non serve, vi ricordate, indipendentemente dal Papa, però fare la battuta va fatta, e c'era una battuta che era già proprio scritta, fatta, precisa, messa lì. Oh, io l'abbiamo fatto la battuta, eravamo lì da Dandini, sapete che da Dandini, per sapere quanti anni ha la Dandini, gli ha fatto fare il carbonio 14 del RIS di Parma, lo sappiamo ancora non ci dicono quanti, sanno quanti anni hanno carbonio, ma lei non riescono proprio a capire come ha fatto. Insomma, e c'era un punto, ce l'ho detto, l'immunologo Benedetto XVI, gli ho detto, è tornato dall'Africa dicendo che il preservativo non serve. Io ho detto, oh, Benedetto, ma XVI meno cazzate, era già scritto, cioè c'era già. Era lì da anni e non riusciva a beccare la cazzata. No, allora, ma indipendentemente da, non è per cattiveria con niente, con nessuno, però ci sono questo tipo di cose che sono un po' così, un po' squinternate. Sulla cattiveria io trovo le cose meravigliose, ci sono delle cose sulla cattiveria che non si possono dire, che sono fantastiche. Sulla morte, io adoro dire le cazzate sulla morte perché è giusto drammatizzare. Mi ricordo che una volta era morto, vi ricordate, quando Berlusconi tra l'altro era stato indagato a Trani per queste stupidaggini, l'avevano intervistato, quelle cose lì, era uscito fuori che in quel periodo lì era morto l'uomo più piccolo del mondo, vi ricordate l'uomo più piccolo del mondo, quel cinesino piccolino, qui, morto quello lì, io sono arrivato alla Dandini, la Dandini è rimasta sconvolta, ho detto guardi Dandini, è morto l'uomo più piccolo del mondo, lei è rimasta qui, mette allora, gli ho detto l'altro è indagato, e siamo andati, ora questa è una stupidaggio normale, e tra l'altro non lo dicevo perché mi sembra abbastanza divertente, ma sono lì, a volte delle battute sono lì. Tra l'altro io sono piccinino, quando, sapete, io sono piccino, posso fare le battute su Brunetta quando voglio, e Brunetta se viene sul palco, se si butta sotto muore, perché non ce la fa, è piccolino. Però parlare male di Brunetta è come picchiare uno che caga, quindi è inutile stare qua a fare discorsi. Io quando entro nel bar i miei amici mi dicono tutti mezza sega, io rispondo finiscimela, quindi figurati un po', posso permettermi, posso fare quello che mi pare. E ricordo che una volta era morto un uomo di 96 anni che era quello che curava tutte le voci dello Zingarelli, Abacus, quelle cose lì, no? Tutte le Zingarelli, tutte le voci, le curava, in un certo punto abbiamo visto sul, così mentre entravamo su un computer, ho detto Dandini, guarda, è morto un uomo di 96 anni che curava le voci dello Zingarelli, lei terrorizzata, è rimasta sconvolta, mi ha detto allora, e le ultime parole sono state zuppa e zuzzurellone, queste cagate, cioè non capisco neanche perché ridono in quattro, perché alle medie dicevamo queste cazzate, che erano fantasma, una volta era morto l'uomo che aveva inventato il frisbee, abbiamo detto è volato in cielo, e basta, queste stupidaggini. Che ci lascia perplesso. Sulla cattiveria vi dico due cose, perché ci tengo a dire che poi voglio richiamare le guardie d'euforia che sono fantastiche, che si stanno preparando sessualmente per me dopo, che è un harem, io così tra l'altro, e a un certo punto, perché ho un rene compatibile, non glielo do finché non smetto. Quindi, la... no... che cazzo era la storia? Allora, ma fermi! Allora, vi ricordate, cioè, Berlusconi, vi ricordate quello che gli ha tirato il Duomo nella testa? Adesso si può dire, no? Ah, quindi fischi anche con me. C'è questo fruscio, che è la morte che gira, che quindi non è le ragazze, quindi è proprio una cosa che c'è nell'aria. Vaffanculo al tecnico, sapete che è tossico, quindi ogni tre normali ne mandano uno così, si chiama inserimento, e io sono un cabarettista di sostegno, e quindi ce l'abbiamo. Ora, la cosa strana è che allora Berlusconi è stato ferito da questo lancio stupido, tra l'altro io ci tengo a precisare, sono contrario, ci mancherebbe altro, queste cose non si fanno, un anziano gli dà roba, non si fa, no, indipendentemente, no, non sto scherzando, mi venga sempre da dire le battute, ma non si fa, perché non si fa da nessuno in un posto amico, ve lo giuro, continuo a dirlo anche davanti a lui, lo direi, non si fa, anche quello che ha tirato la scarpa cazzarola a Bush, vi ricordate? È un demente quello lì, quello è un povero cretino, a tre metri non l'ha preso, è un cretino. Vabbè, però insomma, due volte gli ha tirato, ma beh, detto questo, siccome non sei, ognuno di noi è venuto anche al bar una battuta, però non si potevano dire perché le battute su queste cose qua, insomma all'inizio c'era un po' questo problema, non vorrei che fossero prese fraintese, però era giusto dirlo su chiunque, per l'amor di Dio, e a un certo punto era uscito fuori, io ho saputo che Berlusconi, ma è vero, quindi lo dico, che andando dal dentista per farsi mettere a posto sta roba, gli ha detto lui, Berlusconi, gli aveva detto lui proprio come battuta, gli ha detto guarda, hai visto cosa abbiamo fatto, guarda che lavoro, d'altronde sono quei souvenir che costano talmente poco che te li tirano dietro, quindi gli ha detto lui. Io farei un applauso a Berlusconi, sono l'unico al mondo che farei un applauso a Berlusconi perché ha detto una cazzata meravigliosa, quindi io andrei a cena piuttosto con Berlusconi che con Prodi, se non altro c'è più gnocca, e quindi allora c'erano venute in mente le battute fantastiche, le battute meravigliose di questo che ha tirato il Duomo, che ha preso Berlusconi, uno ha detto al bar meraviglioso, ha detto ulteriore scontro tra Stato e Chiesa, io l'ho trovato fantastico, uno molto intelligente ha detto Ecce Duomo, e questa è stata una delle più belle, uno ha detto voleva tanto sto cazzo di ponte, alla fine gliel'hanno fatto, e che era... E un altro era uno che c'era uno che giocava a carte. C'era uno che giocava a carte e non ha neanche battuto un ciglio mentre sentiva queste cazzate, giocando, sempre giocando a carte senza girarsi, ha detto: meno male che l'hanno preso. E dice: meno male che aveva i tacchi, se no gli levavano un occhio. E ha continuato ad andare avanti. Quindi non ci servono queste cose. Tornando al discorso amoroso, appunto, io sono abbiamo detto, io faccio una specie, come dice, quando un innamorato straparla, no? Quando un innamorato, chi c'è innamorato questa sera? Nessuno, no, stavate in spiaggia a trombare, che cazzo va a fare qua a fare. Ma l'innamoramento è una cosa fantastica. Quando sei innamorato non pensi a trombare, pensi a Bambi. Bambi che magari si accoppia con Dumbo, sperando che Dumbo non stia sopra, povero Bambi. Ma detto questo, ci sono queste cose fondamentali dove te conosci una e c'hai queste situazioni di rapporti strani. Noi siamo quelli che a noi ce la danno per la legge dei grandi numeri, per quello che neanche nelle serate grandi cazzo riesco a avere grandi numeri. E quindi insomma siamo quelli che noi poi nelle discoteche siamo quelli che osserviamo le ragazze, perché abbiamo solo un balzo, abbiamo solo una freccia al nostro arco. Sapete che ci sono tutti messi così, maschi alfa, 30 metri per uno, facciamo la pipì negli angoli, siamo noi tutti che ballano. Noi dobbiamo individuare nel gruppo delle ragazze come dei leoni, abbiamo dobbiamo individuare nel gruppo lo gnu malato, l'antilope zoppa, capito? La ragazza triste, depressa, quella che ha quei cd che mi ha fatto sentire in macchina oggi, queste cagate qua fantastiche, no, sono quelle che rimangono lì, che si fanno la ceretta, dopo un'ora hanno capito che ci vuole il napalm, cioè queste cose fantastiche. E insomma siamo queste ragazze, poi prendiamo queste ragazze, le portiamo in giro, io sono una specie di acceleratore di confidenza, parlo con una, la conosco da un'ora, è come se la conoscessi da 20 anni, questa invece con te ci sto bene, con te ci parlo bene, te mi dici tutto, siamo sentito, io ti dico le mie cose, dice le sue, gli racconto le mie, gli racconto le sue, lei mi racconta la sua prima volta, gli rimango imbarazzato, gli racconto la mia, questa sghignazza, ride, chiama la sua amica col telefonino, gli fa sentire. Cioè, gli racconto che la prima volta che ho stato una ragazza, questa ragazza è rimasta incinta, con questa ragazza incinta siamo andati dal padre, il padre all'inizio era contrario all'aborto, poi mi ha visto, è diventato favorevole, queste cose fantastiche. Cioè, e questa ragazza mi dà il numero, il telefono, si parla, si riparla, e poi cerchi di preparare questa trappola vietnamita, di portare questa ragazza in questi posti sperduti, così, e quasi sempre queste, qua avete dei posti meravigliosi, c'avete cazzarola, le montagne, c'avete il mare, queste cose fantastiche, queste cose, e te, se te vuoi una ragazza in questi posti, insomma, diciamo, un po' la natura aiuta, anche il fatto che la porti su una spiaggia, non la riporti, o me la dai, io ti lascio qua, queste cose fantastiche che si dicono, e insomma, ti leggo. E quindi, è una cosa un po' così, che esiste. Se te stai, qualcuno di Milano magari c'è, che vive a Milano, che è tornato, che è giù, con tutto rispetto per Milano, te prendi una ragazza carina, prendi parte, porti a mangiare una pizza, poi la porti in giro, cammini 40 minuti, sei sempre tangenziale, non trovi un posto carino, simpatico, meraviglioso, no, non conosci queste cose, poi sempre queste piazzole brutte, sporche, terrificanti. Allora io 3 giorni prima, da solo, vado a fare un sopralluogo per i cazzi miei, in questo posto, metto il cespugliatore, taglio l'erba, poto le siepi, faccio un mini topolino, metto qualche libro per terra, filo di fusioni, leggo scoiattoli vivi sui rami che sbattono, faccio questo un po' normale. No? Lavo le macchine di quelli che trombano, che dopo un po' mi dicono cazzo vero, un pericoglione. Quindi metto questo posto nel mondo, poi porto la vittima, la ragazza, porto la ragazza, dopo 3-4 giorni la ragazza si rilassa in macchina, mi dice con te ci sto bene, con te ci parlo bene, perché noi siamo quella categoria di persone che entrano in confidenza con le ragazze, e queste ti raccontano tutto e li servi a loro per quando una sta con uno che ha un po' di tempo, che però lo vuole lasciare, che non è ancora pronta, che c'ha i sensi di colpa, e prima di andare con un altro sta con te in quel periodo di incubazione, senza dartela, però come se te l'avessi dato tutti i giorni, cioè c'è anche il mal di testa, dice ma che cazzo è possibile, non ce la facciamo, cioè delle cose strane, te la porti al cinema, la porti a mangiare fuori, la porti qua, la porti alla spa, la porti alle terme, continua a non dartela tranquillamente, però ti tratta come se te l'avessi data subito, queste cose qua, a volte la rivuole anche indietro, dice ma io veramente non so cosa cazzo, cioè, dice, sono quelli che stanno in macchina tutta la notte e ti dico te mi conosci bene, sai quanto io sono nel mio punto, perché quanto una parte di me che è un po' zoccola, che però in realtà l'altro non ha capito, ma io non so come fare per dimostrarlo, quelle che il giorno dopo non si ricordano più quello che era una donna, perché era un'altra dentro di lei che diceva le cagate, queste stronzate che si dicono normali, mentre lì tutta la notte alle 5 di mattina questa ti racconta le porcate che farebbe, quello che ha fatto 2 notti, alle 4 di mattina, alle 5 di mattina in macchina sempre fermo, questa ti racconta tutte le porcate del mondo, si tocca le tette, comincia a mugolare, dei gipsoriasi, non capisci questa cosa, su una ragazza a un certo punto c'è l'uppupa che si tira su dalla macchina e dice tromba, tata, tromba, cazzo, tutto il bosco che urla Bambi, Tippete, Biancaneve, tutti che ti dicono Brunetta, ah, vai, queste cose qua. Cioè, ho detto, però a toccare una tetta, questa ti guarda e dice perché mi hai preso? Ma vaffanculo, sono 4 notte che mi porto, sono molti, ero per i coglioni di notte che non capisco quanto sei zoga, vaffanculo, quindi non provateci neanche, vaffanculo, ecco, questa è la cosa che ci teniamo. Però insomma, porti sta ragazza, è bello, dopo le cose che hanno fatto meravigliose, arriva uno sparacagate, insomma, e quindi sei lì in macchina, porti sta ragazza si rilassa, dice quanto ci sto bene, quanto ci parlo bene, a un punto arriva una macchina dietro di noi, in questo piazzale, di notte, sperduto, questa ragazza mettono un giornale sui finestrini, a un certo punto arriva un'altra macchina, tutti i giornali contro i finestrini, circondati da 10-15 macchine, tutti i giornali contro i finestrini, sta ragazza ti dice cosa fanno, e gli dico leggono, non so cosa cazzo di leggono, tanto queste macchine entrano in centrifuga, ballano tutte queste cazzo di macchine, a macchia di leopardo, gli spiego c'è una lavatrice, non ci credo, non la porta a casa, questo il giorno dopo la riporto in questo posto, le altre macchine tutti che trombano, ci non fanno la ola, tutti assieme nello spiazzo, scambio di coppie, li fanno più sulla bandiera, niente, lei ti racconta quello che ha provato la notte delle medie, quando alle medie a scienze il fagiolo è uscito dal cotone, nel senso di maternità, queste cagate, terrificante. E io allora, mentre lei parla, io faccio una cosa che non va fatta, scivolo dentro la macchina, mi attacco una maniglia, do 2 colpi anche alla macchina, perché da lontano gli amici fa monitoraggio, vedono, quindi do due colpetti anch'io, do una scrollata, finché metto in guardia tutti, insomma, uomini, donne, non c'è assolutamente problema. C'è una serata tristissima, pioggerellina, nebbiolina, tutte le macchine che trombano piano piano, scende un giornale da una macchina, ci guardi dentro, ci vedi una che ci andavi te 4 anni fa, non te l'ha mai data, è con 6 macchine, vaffanculo, ha comprato anche la multipla, vabbè. E mentre sei lì, c'è un sta ragazza, vale per tutti, uomini e donne, c'è un sta ragazza ti guarda e ti dirà, ti voglio talmente bene, lì è finita, dovete prenderla, buttarla giù dalla macchina, passarci sopra 4 o 5 volte con la macchina avanti e indietro, perché il finale è sempre, ti voglio talmente bene che non mi metto con te, perché sennò poi facciamo l'amore, poi io mi innamoro, poi se te mi lascio soffro troppo, ma vaffanculo, prima si tromba poi si parla, anche a Reggio Calabria. Questa cosa qua. Oh. Quindi io inizierei a fare uno dei 35 pezzi della serata finché una volontaria non si alza e si fa toccare le tette. Detto questo, cazzarola, cosa c'è sotto me? Beh, che paura, è saltata per aria una delle ragazze. A volte innescava perché una di loro quattro ha la spirale e voi dovete indovinare qual è. Ora, stanno anche già dicendo quale, una cosa stanno anche già... Allora, io vorrei fare uno di questi pezzi, uno shake, se il tecnico mi abbassa la luce, se lo può portare la Nivea, cazzo, non vedo più niente. C'è un caldo da morire, se mi abbassa le luci, ancora così... Basta così, non vedo più una mazza, grazie, così basta. Mi sembra essere Stevie Wonder, così, scusate, non c'è più niente. C'ho la chitarra Braille e... Cattivi, eh? Ferma, anche le battute cattive fa, beh, che meraviglia, che serata, fantastica. Anche, si va a fare quella con il botto, buon anno. E quindi prendo questo pezzo, se il tecnico luce mi dà per favore una luce colorata verde, io parto col primo dei pezzi senza reverbero, perché non ho ancora iniziato a cantare, se mi dà una luce verde, o anche un'altra, qualsiasi, anche che assomiglia a questa, grazie, ringrazio il tecnico tossico, il tecnico luce daltonico, la prima serata che becco il tecnico luce daltonico, cazzo, in Calabria l'ho trovato, però, fermo, non mi dà la luce ambra che arriva a Boncompagni e tromba anche la lampadina e sarebbe un bel problema, non mi dà neanche la luce blu che sennò sembra uno scotto di Viagra, sapete che ha fatto Viagra Light per le pippe, questa la dico, perché, vai, questa è una cosa... C'è una che è incredibile, ride, quando ride sembra mia moglie quando finge, fa quel verso lì, ve lo giuro. Lo dicono sempre i miei amici che c'ha quel verso lì, lo so, me lo dicono, grazie, dicono i miei amici. Vabbè. E quindi questa canzone contiene un messaggio per le più, quelle più carine capiranno, le più intelligenti, altre no, e quelle che rideranno, quelle vicine a fianco diranno stronza, questa l'ha capito, io no, lo faccio apposta per dividere un po' il pubblico. E questa canzone contiene un messaggio e adesso con le luci fantastiche che ci sono, e insieme, e io vi dico, ho l'ansia, io sono ipocondriaco, io la prima volta che mi sono fatto una canna me la sono fatta in macchina davanti al pronto soccorso, avevo l'ansia. E mentre canto c'è sempre, già c'è poca gente, poi mentre c'è buio non si vede niente, cioè mentre pure c'è questa visione che mentre canto si alzano tutti, vanno via tutti, rimango come un coglione fermo, tutti fuori col quartetto fuori in spiaggia, giocano alla bottiglia, fanno il cazzo, e io sto qua come un coglione, ho raccontato questa cosa al mio analista, si è messo a piangere lui, ha strappato la laurea, ha aperto un negozio di frutta e verdura in centro bio, quelli col biglietto, quindi dedico al macchinista della questa ferrovia, spero che sia una ferrovia, che non sia la E, cioè dal mare c'è la ferrovia. E quell'altro lo farà anche il ponte, cazzo, c'è anche la ferrovia. Benissimo, intanto mi chiamano come fosse il cane da guardia e vedo, mi rimette riga al pascolo. Vorrei fare questo pezzo tutti insieme, che ci alziamo e balliamo tutti insieme, così, con questo entusiasmo sud, diciamo, col sud che è in voi, che è la taranta, la pizzica, questa cosa che ci avete proprio così. Benissimo, tanto non c'è più nessuno, e parto. Mi raccomando il messaggio. Vado, se mi dai le luci stroboscopiche da shake, queste qua, talmente veloci che sembrano ferme, va a fa cuffia, te... Vado, parto, mi raccomando il messaggio crepitato. Con gli accendini è stupendo, sono simpatico, un gentile romantico, me l'ha detto anche un medico, come me non ce n'è. Ce n'è una che mi dice che con me ci parla chiaro, e da quando mi conosce ha scoperto che il suo è un gran somaro. Proprio ieri l'ho lasciato e mi ha detto sei carino, mi è scappata con un nero che si fa chiamare Pino. Non me la danno mai, non me la danno mai, non so se si capisce il messaggio. Non me la danno mai, ai 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 ai, non me la danno mai. Beh beh, con i fumogeni. Sono simpatico, un gentile romantico, me l'ha detto anche un medico, come me non ce n'è. Poi mi cercano le donne per parlare un po' d'amore. Come me non c'è nessuno che le mette a nudo il cuore. Ma in un cinema all'aperto che ho scoperto di recente baciava un altro ma diceva che ero io più intelligente. Ma che cazzo me ne frega, non me la danno mai. Oh oh ah, quei cori è bellissima anche in dialetto. Mai, non me la danno mai, ai 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 ai. Non me la danno mai. Adesso gran finale tutti insieme, come a Woodstock. Sono simpatico, col cervello che bolle. Sono in cura da un medico che mi gira le palle. Tutti gli sfigati della festa non me la danno. Ho detto Woodstock, non Lourdes, Woodstock. Non me la danno mai. Io sfumo, fatemi l'applauso, non so mai come cazzo va a finire. Non me la danno mai. Oh oh ah ah. Questo non è mio, questo non è mio, neanche loro. Allora, vi è piaciuta la canzone? Sì, la rifacciamo 6 o 7 volte, dai, sono sempre. No. Tanto, come ho detto, accendete gli accendini, ci sono 3 o 4 che stanno limonando lassù in cima, perché non c'è nessuno prima e fanno questa cosa qua. Quindi, il pezzo è questo, e adesso mi levo la solita chitarra, vi dico altre 2 cose, perché... qua sopra, vedi? Potrei fare il numero del pisello ventriloquo, no, è un bambone. Tra l'altro, ho le zanzare che mi sta mangiando vivo, non so voi, si chiama, questa è una nuovo reality, si chiama Ammazza il comico sul palco, voi siete al buio. Qua mi sta mangiando, chi dura di più vince. Tra l'altro le lascio fare, 2 sono entrate nelle mutande, come ho fatto entrare, non lo so, le zanzare. Le lascio stare perché stanno lavorando bene. Quindi io, una ha detto finalmente una proporzione, non so che cazzo la volesse dire, però insomma, a parte questo. Insomma, vi spiego la tendenza, io dal punto di vista, io facevo lo statale, ho fatto 20 anni l'operaio, insomma queste cose qua. E lascio il bar dove cazzeggiamo, diciamo le stupidaggini, stiamo un po' così. E a un certo punto quando mi hanno messo a intervistare tipo a Zelig, le iper belle gnocche della televisione, quando torno mi dicono tutti com'è questa, com'è l'altra, com'è, come qua, tutto, cioè, sono venuto io, cioè le ragazze belle, queste qua della televisione, sono come poi i tabaccai, sono come i benzinai, non è che sono solo una categoria, ma a volte dentro c'è una di carine, di furbe, di più simpatiche, di qualcuno che capisco. Alcuni non capiscono una mazza, alcuni hanno il cervello inversamente proporzionale alle tette, dipende da quelle che trovi, e alcuni non solo non capiscono la domanda, ma meraviglioso, alcuni non solo non capiscono la domanda, ma tenta di rispondere a una domanda che non hanno capito, con una risposta che non capisco io, e vengono fuori un cortocircuito tra idioti, e ci guardiamo e rimaniamo un po' rimbarazzati così. Una per tutte vi dico 2 stupidaggini, che ha dato una risposta che ha superato la domanda, meravigliosa. Una volta ho trovato, io ho intervistato Valeria Marini, per esempio. Valeria Marini, ci avete presente, una donnona gigantesca. Valeria Marini è così. È così, la testa, solo la testa. È così, la Marini quando è così, è messa così, è fantastica, perché quando sta così è perché ha la bocca chiusa. Quando ride, perché l'hanno tirata un po' troppo, quindi con la bocca dipende come fa. È una donna gigantesca, c'ha sta testa gigante che si muove in un modo meraviglioso, poi partono le tette dall'altra parte, poi si muove con sto culo gigante, enorme, ride, fa così davanti, tutti i bambini che ridono, con un enorme carro di Viareggio che saluta davanti, le cose, fantastica. La Marini la prendi col culo, la metti su un trattore tiricoriando, l'impazzisce e ride come una bestia. Ci vogliono degli spazi molto grandi, Rai c'è dei capannoni apposta per truccarla, perché la tirano giù con dei paranchi. La tirano giù la Marini, tutte cose, tipo i viaggi di Galli per fare queste cose qua. La sdraiano, la mettono così, gli mettono 3 paia di calze contenitive, 3 paia, la chiamano l'insaccato nel gergo. C'è sempre uno che passa, non c'è un signore che passa, vedi, in una coscia gli ha infilato uno spillone, ha fatto tron, uno spillone, nella coscia ha fatto ancora sale, la sale, questa cosa, andiamo avanti, cosa. E quindi un giorno becco sta donna, povera, sta prendo e gli dico, Valeria Marini, e il suo agente gli ha detto, te, perché lei non capiva che era lei, perché lei è fuori sincrono di 24 ore, cioè le risponde alla domanda di 24 ore prima. Poi gli ho detto, sa mica allora, le dice, va dai, sì, ancora, non so che cazzo stesse facendo, però voglio anche saperlo. Quando mia moglie con me dice, dai, sì, ancora, io sono già in camera, lei in cucina che stira, quindi non so che cazzo succede, però... A un certo punto, insomma, la Valeria Marini, e dico, domanda combattuta, lei non solo non ha capito la domanda, ha dato una risposta fantastica. Cioè, gli ho detto, lei sa cantare, ballare, recitare? E lei mi ha detto sì, e già mi sembrava un bel risultato. Gli ho detto, perché ce l'ha tenuto nascosto fino adesso? Così. E lei ha iniziato a spiegare perché lo teneva nascosto, è un genio, come quando una volta all'avventura gli ho detto, si ricorda la sua prima volta? Mi ha detto sì, gli ho detto, quanti eravate? E lei si è messa a contare con 2 mani, gli ho detto, guarda che è una battuta, no, possiamo... Allora, a Zelig una per tutte, ho ritrovato la Freddy era fantastica, eravamo a Zelig, molto carina, noi andiamo con degli autori su internet a vedere queste qua, cosa hanno fatto, cosa hanno detto, ha dichiarato che piuttosto che queste cose qua, e a un certo punto era venuto fuori dalla Freddy che aveva fatto un programma che si chiamava 4 Zampe, Io gli ho toccato, c'è già la domanda, cioè cosa stai a cercare tanto così? Lei ha dato una risposta a questa domanda che gli ho fatto, talmente incredibile che abbiamo dovuto tirarla fuori da una nassa come se fosse stata lei a farne. Cioè, diciamo, gli ho detto, senta, e gli ho detto, lei ha fatto un programma a quattro zampe, certo, gli ho detto, contenta come se avesse fatto un master d'economia alla Bocconi. Mi ha detto, certo, gli ho detto, cos'altro sa fare in quella posizione, cazzata che dico io. Lei si è incazzata e mi ha detto, guarda che io sono una soubrette a 360 gradi, applauso, dico là. Ho detto, può raccontare al pubblico quando era ancora 90, è sparita, così, cioè, l'ho persa. E alcune dicono delle cose che erano fantastiche. Dico, una volta Samantha De Grenelle l'abbiamo chiamata Zeli, che l'avevamo intervistata solo perché l'aveva data a Pieraccioni, e a un certo punto però non avevamo domande, tutte domande su Pieraccioni perché su lei non c'era nulla. Lei tranquilla, serena, tranquilla, dico, scusate, però prima di io, basta che non mi fate domande su Pieraccioni. Sconvolti, 20 domande tutte su Pieraccioni, ero terrorizzato. Ho detto, solo domande sulla sua vita artistica. Mi ha detto, certo, arrivederci, arrivederci, sono andato via. Lei è rimasta lì tranquillamente. Poi gli ho detto, dopo che ha fatto l'amore con un toscano, se lo fuma, non l'ha mai capito, non lo capirà mai, non voglio neanche che lo capisca. Però a un certo punto io, ragazzi, io facevo carabinieri. Ognuno ha i suoi mutui, io facevo carabinieri, ma anche adesso le repliche, eccetera. E a carabinieri c'era una fantastica, c'era la Colombari. La Colombari l'avete vista tutta recitare nei polizieschi, recita meglio Rex, però insomma non c'era Rex. Lei si era tornata a casa, rintintina sotto una macchina, insomma, storia l'altra. A un certo punto c'era lei, fantastica, che tra l'altro cane per cane era arrivato meravigliosamente bello, Walter Nudo, figurati, Walter Nudo. Walter era meraviglioso, cioè meraviglioso, bello, bello, che recitava talmente come me quasi, e non mi ha quasi molato. Cioè, dicevo io, lo prendevamo per il culo e dicevo, Walter, vieni qua, e lui non capiva, per 20 giorni mi ha preso per il culo, così dicevo, Walter, vieni qua, tu dico il giornale, oh, vieni qua, Walter, non capiva, però ci arrivava, gente tirava anche il legnetto, lui ha detto, basta ragazzi, non possiamo mica continuare così, tentava sempre ad accoppiarsi con la Colombari, secchiate d'acqua, non dico niente. Cioè, è arrivato così, un giorno gli ho detto, per vedere se capiva, ho detto, ma vedrai che sto qua, alla fine si incazza, gli ho detto, Walter, vieni qua, lui arrivava e diceva, cosa c'è, dice, ma domani mattina alle 6, devi andare a fare il richiamo per l'antirabica, gli ho detto io. Lui mi ha guardato, mi ha detto, alle 6. Sono rimasto, da casa, ma ora veramente non capisci una mazza. Sono rimasto, gli ho detto, Walter, gli ho detto, ah, bello, gli ho detto, Walter, col tuo fisico e il mio cervello saremo imbattibili. Lui mi ha detto, perfetto, rimani così che... E tra l'altro, la Colombari c'aveva questa cosa, che lei aveva fatto, lui ci aveva fatto poco nella vita, e quando siamo andati sul curriculum della Colombari per cercare di capire, di fare le domande, c'era scritto che lei è stata Miss Italia a 16 anni facendo una passerella a Rimini. Ecco, non c'era altro, dovevamo fare domande su queste quattro righe, neanche i cinesi, quindi di Rondi, ne riescono a fare di più, e allora quindi non sappiamo cosa fare, ci siamo attaccati all'unica parola che potevamo attaccarci, che era... passerella, una cagata terrificante. Lei non capiva la domanda, se andava a infilare anche lei in un ginepraio peggiore. Allora la domanda stupida era questa, gli ho detto, senta, lei ha fatto una passerella a Rimini? Certo, dice, lei contentissima, gli ho detto, certo che la sua passerella a Rimini se la ricordano tutti, io dico, no, tutti che ridono, e lei si incazza, dice, certo, tutti quelli che vedono la mia passerella se la ricordano, sai, cosa ti credi, la mia passerella se la ricordano tutti, sua gente diceva, basta, zitta, basta, no? Ho detto, quelli che filmano la mia passerella la mettono anche su YouTube, cosa ti credi? Basta, ferma, non sappiamo più cosa fare, zitta, basta, l'abbiamo fermata, no, la mia passerella, questa urlava come una pazza, no? Ho detto, senta, ma lei andava con Tomba, ma ha detto, sì, dopo quanto tempo si è accorta che Tomba era italiano, non ha capito, gli ho detto, è vero che a letto la obbligava a tenere il corpo a valle, non ha risposto, gli ho detto, lei va con Billy Costa Curta, ma ha detto, sì, gli ho detto, è vero che la prima volta che avete avuto un rapporto sadomaso a letto, come lei ha detto, aia, lui si è stato in piedi, ha urlato non è rigore, questa non capiva niente di quello che stavamo dicendo, nel nimbo totale delle cose, con Walter Nudo che era fantastico, poi ha fatto cuccioli, cioè, forza da copiarsi, 12 cuccioli hanno fatto a Città della Pieve, quando sono carabinieri, 2 li abbiamo andati via, 10 li abbiamo affogati, non è che potevamo fare tutto noi, però a un certo punto, insomma, sono delle cose fantastiche, gli italiani sono così, le straniere sono meglio, io ho trovato, non so, la Filippa Lagerbach, gli ho detto, senta, lei è nordica, ma ha detto, sì, gli ho trovato, lei per me rappresenta l'IKEA, e lei mi ha detto, grazie, gli ho detto, se me la porta a casa me la posso anche imbullonare? Lei mi ha guardato e mi ha detto, certamente non con la tua brugola. Vedi, subito, è stata fantastica. Ha detto anche brugola, io so gente che non riesce manco a dirlo, brugola. Ho detto anche la Morice, carina, gli ho detto, lei è un corpo da favola, mi ha detto grazie, gli ho detto, specialmente, gli ho detto, la principessa sul pisello, le metto, certamente non il tuo, ma guardate anche un po' male. Tra l'altro la Morice è bellissima, si era girata, un po' fisico meraviglioso, si è girata, se l'ha fatto sto boccone, ho detto, no, ma perché, ma sto boccone qua, ma non c'ha paura anche lei quando fa il bagno con la Finibossi che spara i gommoni, che magari non capiva niente. Sapete che poi c'è stata con Corona, Fotopoli, no, tutta questa storia, Fotopoli, io non c'entra niente, però rimuovo, e Fotopoli c'ero anch'io dentro, sono stato l'ultimo io con Fotopoli, e proprio hanno chiuso l'inchiesta lì con Woodcock, come cazzo si chiama, Isola di White, lì, magistrato, come si chiama, che funzionava così, che sapete che c'era, arrivava uno in un albergo, poi mandavano su una carina, la pagavano, questo entrava in camera, dopo 10 minuti entrava uno, faceva le foto, tra che te ti ricattavano, e io sono stato proprio l'ultimo, non so neanche se sui giornali, non credo, però sono andato in camera, è arrivata una carina straniera, giovanissima, una ragazza bellissima, l'hanno pagata, è entrata in camera mia, non sapeva che ero io, è entrata dentro, ha aperto la porta, ha visto che ero io, è tornata giù, ha ridato i soldi, ha detto basta con questa vita, è andata via, non so che cazzo, non so perché c'è, cioè, niente da ridere, però insomma, ecco poco, fermi, non dico perché ci sono, le straniere sono meravigliose, avevo trovato due. Chris and Chris, vi ricordate le VJ di MTV, quelle che sono state via dei giochi famosi, che fanno sempre cagnara, parlavano veloce? Queste hanno capito che se stavano zitte io inzeppavo le domande, quindi cercavano di parlare più veloce di me, che non ce la fanno, perché io parlo talmente veloce che non sono riuscito mai ad andare dal logopedista, perché non riuscivo a dire logopedista, sarà un nome del pifero, cioè se uno riesce a dire logopedista è guarito, che cazzo ci va a fare logopedista? Ma questo è un altro, che rimanga tra me e il medico, che ha capito, siamo in due. Bah, però la cosa strana è che sono venuto Chris and Chris e ho detto devo bloccarle con una domanda talmente intelligente che le blocco. A un certo punto le guardo mentre parlavano veloce, ho detto Chris and Chris, chi di voi è Chris? Loro sono guardate come di questo è scemo, l'ho bloccate. Gli ho detto senta, lei viene dal canadese? Gli ho detto lei viene da Toronto, Canada? Dice certo, gli ho detto ma Toronto, tutti che ridevano come dei belle. Gli ho detto posso invitarle in campeggio e farle vedere come monta una canadese? Dopo un anno mi hanno telefonato, metto stronzo. Dopo un anno, poveraccio, pensa che vita d'inferno, che cazzo hanno fatto queste, gli ha rotto i coglioni tutte per un anno con questa storia canadese. Erano fantastiche. Alcune sono belle, alcune sono più brutte, alcune sono meglio. Mi ricordo la Stefanenko, dicono tutti che a volte non è come sembra. Lo dico, sembra bella in televisione. Era a fare una convention così, dico, signore e signori, Natasha Stefanenko, non l'avevo ancora vista. E arrivo, ho detto, no. È arrivata da là, ho detto fa cagare, vi giuro, faceva cagare. Ho detto no, ma è terrificante. Vedi, a volte la televisione è brutta, fa cagare un cesso. Ed arrivava tutta bianca. Ho detto una mozzarella gigante, fa cagare, aiuta. Arriva con un occhio solo, tipo Polifemo. Si avvicinava, ho detto fa cagare. Era l'ombelico. Siamo l'ombelico qua, fermo, immobile. Non ho mai abbassato lo sguardo per non dargli del tu. Ero terrorizzato dall'idea. Ero sotto una tetta che nevicava, non l'ho mai vista in faccia. Sulla schiena facevano schifo, la gente andava avanti e indietro. Ho detto, lei non ha il punto G, ha tutto l'alfabeto, era un chilometro e mezzo. Ho detto, quando si prova in Russia essere tutti figli di Putin, si è incazzata un attimo per l'accento, queste cose qua. Però alcune insomma sono così, alcune sono un po' così. Io ho trovato alcune che sono meravigliose. Io ho trovato, non so, i politici sono come queste. Cioè, io una volta Bertinotti, io sono comunista, così comunista, che quando ero bambino cercavo di mangiarmi da solo. Gli ho detto, non capiva questo, non ha capito se mi vado a mangiare una pizza. Avevo trovato una volta, ho portato Feltri, a Feltri, gli ho detto, Feltri, lei è un giornale con scritto Libero? Ho detto sì, gli ho detto altre cazzate, si è imbestialito subito appena glielo ho detto, ai tempi, no, per l'amor di Dio, però insomma, è stata abbastanza cattiva anche un po' con l'occhio. Avevo trovato Prodi, ragazzi, ho intervistato Prodi quando ha vinto. Ho fatto l'intervista io 3 giorni prima a Torino, Veltroni non me l'ha chiesta. Bene, e Prodi vado, c'erano 20.000 persone, hanno vinto per 20.000 voti, perché c'ero io, in queste piazze giganti, Amedeo d'Aosta, queste cose che c'hanno queste piazze, con tutti i reali che abbiamo in Italia noi, che hanno le sangue blu a forza del Viagra, che prendono dal per zoccole, e quindi... A un certo punto vado sul palco, si sentì anarchici, a un certo punto, oppure io, quelli vedi, a un certo punto insomma faccio le domande, le faccio vedere, giù c'era Fassino che mi ha detto vai così su Manizza, queste cazzate qua, c'era Sirkan che mi dice vai, ho detto, oh Sirkan spinge, per queste cazzate noi, perché per rovinare uno basta che, a un certo punto vado su sto palco, un palco enorme, vedo sto Prodi, che girava gigantesco, anche lì faceva così, guardavo c'erano i coriandoli per terra, ho detto, ma, sai, con la Marini, chissà, una lobby di cari di Viareggio, non capivo questo uomo, guardavo in un porto totale con questa gente, un miliardo di persone, quelli si muoveva, c'ha una testa senza collo che va direttamente così, è impressionante. Ho detto più un primate che un premier, cioè più un premier, che e non capivo. C'era un punto, mi avvicino, la gente ride, lui pensava che ridessero per lui, pensa come cazzo ha messo questo, mi avvicino, lo guardo così, lui si gira a un certo punto, mi guarda, c'aveva due occhiali così, come le casse spie, così, due casse spie. Io ho cominciato a fare così, vedevo se trovavo un porno, cambiavo canale, tutti che ridevano, lui che non capiva niente. Ho detto Prodi, lui è rimasto, gli ho detto, ma lo sa che dal vivo sembra vivo, gli ho detto, lui dopo un quarto d'ora, ma guarda, mi ha fatto, perfetto, ho detto, guarda, si è messi bene, vaffanculo. Una volta ho trovato D'Alema, ragazzi, D'Alema è simpatico, no? Con questo entusiasmo, voglio la sinistra, così con questo entusiasmo. D'Alema ha questa simpatia sprigiona da tutti i pori. La sensazione di D'Alema è come talmente simpatica come quando pesti una merda e entri in casa con la moquette. Ecco, più o meno è questa. La moquette è tua, la merda no, e anche le scarpe sono le Timberland, quindi è un problema molto grosso. A un certo punto lo trovo a Caserta, mi dicono dei ragazzi, senti, c'è D'Alema, vorreste fare un'intervista? Certo, chissà come è contento. Dico io, chissà come è contento. Completamente diverso da Prodi, entra dentro un teatro, lui, la gente comincia a ridere, lui con i baffetti comincia a fare tridit, le vibrisse, come le falene, che sentiva il pericolo, subito arrivo, dico, ah, salve, la cazzata, no, faceva un programma per Sky di vela, meno male fa un programma di vela, perché così potrà dire cazzate la randa invece che cazzate a vanvera, queste cose normali, stupidaggini. Ho detto, però in questo momento, perché lui è un piaccione, lui è come si chiamano anche qua, cefali, quei pesci che li prendi con qualsiasi cosa, tirina caco alla bocca, no, lui a bocca, lui basta che gli fa un complimento, a bocca subito, allora salaio pronto, ero messo lì con la cannetta, zun, facevo un po' così, mi guardava, che cazzo fai, io tiravo i bigattini, zun, tiravo così con il nattello, mi guardavo, tutti che ridevano, gli stavo preparando con l'arpione, ero pronto, fermo lì, ho detto, comunque lei in questo momento politico è la persona più intelligente che c'è, la persona più coerente che c'è in Italia. Lui è stato coerente, mi ha detto perché, più l'ho preso subito perché è uscito fuori da così, l'ho salariato, ho detto perché Fassino si è dichiarato anticomunista, Fini si è dichiarato antifascista, l'unico coerente è rimasto lei perché è rimasto antipatico. Via, sono scappato al volo, cazzo, mi ha tirato un baffo, cazzo, mi ha tirato un baffo come Goldrick, che mi sono abbassato, sono rimasto sconvolto. Quindi siamo delle situazioni un po' abbastanza imbarazzanti, strane, un po' aberranti, delle cose che non si riesce a capire. Io lo dico perché vengo da una famiglia povera, lo dico perché ci tengo, una famiglia operaia, io riesco a dire delle cose fantastiche sui genitori, perché adesso qua siamo in una specie di capitale, insomma, Reggio Emilia. Sì, oggi mi raccomando non dire Rossano Calabro che l'hanno già detto l'altra volta, quindi si sbagliano. E quindi insomma la cosa strana è che io sto in un paesino, che è veramente un paesino come potrebbe essere Cazzarola, veramente lontano da 30 km da Reggio Calabria, un paesino in cima ai monti. Mia mamma faceva la contadina, per fare i contadini non ci vogliono grandi studi, per fare i contadini basta che te ti fai la prima elementare, basta e avanza per andare la mattina nei campi alle 5, sbatti le olive, ti vengono due ginocchi così, vai a dare il verde alle vigne, fai questo, prima elementare basta e avanza, gente che ha la seconda elementare master in piazza, ammazzano il porco, si divertono come animati, così. C'è gente che un'amica di mia mamma aveva fatto 7 volte la prima elementare, sempre bocciata, 7 volte era convinta di essere in seconda media, pensa però che ragionamento che aveva fatto strano, subito come in un film dalla città, metti da qua, da Reggio Calabria, in un paese qua vicino, come in un film dalla città è arrivato mio padre era così brutto che il film potrebbe essere A volte ritornano, per esempio, insomma com'è, come non è, sono nato io, primo, l'unica cosa che ho vinto nella vita è questa corsa di spermatozoi, primo io, ma anche voi, questa è una convention di spermatozoi, prima adesso è una serata normale di cabaret, eccetera, perché ognuno con la vostra cabina avete vinto su qualche milione, che non è poco, ma ricordate queste cose, io mi ricordo la mia corsa di spermatozoi, giuro, ero lì fermo con 20 milioni, quando eravamo frum, fium, tutti fuori, sono scivolato sulla coda, sono rimasto lì come un coglione, stavo benissimo, ho detto chi se ne frega, sto bene, uguale. Per la prima volta sono rientrati gli altri, mi ha detto quello qua, Dario, come mai? Sì, mi hanno messo la coda, mi hanno buttato fuori da solo, loro sono rimasti dentro, ho detto come mai c'è sto culo, grazie, grazie, grazie. Poi ho visto la busta paga di mio papà sul comodino, gli altri hanno dato l'allarme, sono rientrati, l'ho visto io, perché era un problema anche quasi operaio. Quindi insomma, io praticamente sposandosi, mia mamma è andata a abitare in città, come Reggio Calabria. Mia madre è salita nella scala sociale senza raccomandazioni, non come il tecnico Luci, mia mamma è salita alla scala sociale, mia mamma da contadina è diventata donna di servizio. Mia mamma andava a stirare in casa di avvocati, ingegneri, architetti, gente con una cultura completamente diversa da quella di mia mamma. Mia mamma, che non si faceva mai fatti suoi, stava a sentire come parlava questa gente, assorbiva dei vocaboli di cui non sapeva assolutamente il significato, li metteva nel suo modo di parlare, dando così origine al famoso slang della casalinga, ovvero gli strafalcioni. Cioè mia mamma ha sparato le cagate talmente grosse che per ripeterle ho dovuto scrivere mia mamma la SIAE, perché sennò non potevo prendere anche in giro. Mia mamma ha esordito così, un giorno era tutto vero, un giorno eravamo a tavola io e mia madre, ci stavamo bisticciando, una cosa banale, stupida, normale, con mio padre, è arrivata mia mamma durissima, ha dato un pugno sul tavolo, mia mamma ha detto, basta, ha detto, quando fate così mi fate venire un orgasmo, ha detto mia mamma subito al volo, e mio papà mi ha guardato, mi ha detto salutala finché ci riconosce, io sono rimasto sconvolto di questa chiusa meravigliosa, perché tutto vero, è una cosa vera, 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 oh, ora io ho abbracciato mia mamma, che era più bassa di me, anche perché il DNA non è una cazzata a caso, e gli ho detto mamma tu sai che vuol dire avere un orgasmo, lei ha capito che è una stronzata, e mi ha detto no, nini, a miei tempi quelle malattie lì non c'erano. Ecco, davanti a questa situazione strana ho scoperto le cose fantastiche. Un giorno mia mamma, sui termini medici, chi non ha avuto una zia che ha chiesto la pomata per l'IRPEF fuori da qua, tutti, no, mia mamma un giorno l'ho parlata a fare un day hospital, mi chiama il dottore che era un mio amico, mi dice guarda tutto a posto, vieni a prendere alle 5, tutto a posto, vado a prendere mia mamma sotto l'ospedale, me la ricordo ancora adesso con la borsettina tutta carina, normale, tutta sorridente, dico allora mamma com'è andata, bene, quanto hanno fatto, le metto niente, l'euroscopia. Panico anche per me, ho detto che cazzarola sarà l'euroscopia, mi sono immaginato mia mamma sul terrazzo dell'ospedale col culo all'aria, ripresa da una parabola che la mandava in tutta Europa, l'euroscopia, ho detto questa, con un foglietto in mano così sulla mamma e Dario Vergasso in tutte le lingue come eurotica, queste cose fantastiche qua, e sono rimasto sconvolto dall'idea che mia mamma, che rimanga tra noi, tanto siamo solo pochi, mia mamma la invitano alle riunioni di condominio gli altri condomini, pensate che... Mia madre fa l'animatrice di condominio senza saperlo, guarda che non è bello. In queste case dove sono tutti furbi, avvocati, ingegneri, architetti, tutti che hanno studiato, mia mamma lava, stira e poi si mettono lì, aspetta che spara la cazzata e fine. Questa è la cosa terribile, no? Quindi mia mamma insomma dice le cose imbarazzanti. Siccome mia mamma guarda la televisione e diventa quello che vede, tipo mia mamma vede, Piero Angela diventa esperto in formiche, vede, Gennaro Ferrara diventa una testa di cazzo. Queste cose normali che si dicono in modo così. E mia mamma aveva trovato una cosa. Fermi! Subato su Ferrara o su Piero Angela? No, scherzo, insomma. Ancora! No, fermi, ma poverato. Perché Piero Angela. Ferrara se lo stanno dimenticando tutti, però per dirvi insomma come prende sta cosa qua e tutto. A un certo punto mia mamma era rimasta folgorata quando c'è stato quel momento vi ricordate di ecologia massima, quando c'è stato quel momento che in Italia facevamo vedere l'abbattimento degli alberi in Amazzonia, i problemi inerenti alla tribù dei Siringueiros, la foresta pluviale, vi ricordate questa cosa qua, tutto continuo, questa cosa qua, insomma i Siringueiros che io pensavo fossero questi che c'avevano sta fare qua sotto, così, che pensavo fossero di posa ceneri per ricchi, che uno spegne al milionaire, va via, no, queste cose qua. Insomma, a un certo punto, tre giorni consecutivi, vi ricordate, foresta amazzonica, foresta pluviale, questo qui, Seringhero, Sting, cazzarola, lo testimonia, vi ricordate, Sting, cazzarola, più invecchia più è bello sto cazzo di Sting. Tromba 8 ore al giorno, sto cazzo di Sting, vaffanculo, morissi, pezzo di merda, te, che ti cazzo, ci rovini la meglio a tutti, vaffanculo, che il signore ti prenda adesso. Allora, aspetta, testa di cazzo Sting, detto questo, vaffanculo, merda, ora detto questo, mia moglie ha detto, trombatore, ma va a cagare, te, Sting, sono inglesi, hanno un altro passo, le yard, vaffanculo, muori. Insomma, mia mamma ha visto per tre giorni consecutivi sto cazzo di bombardamento, no, sto bombardamento era un'altra cosa che dopo lo dico, è interessante anche quella, sull'abbattimento degli alberi in Amazzonia, foresta pluviale, Seringhero, sono rimbambita da sta cosa, arriva lì, fa da mangiare, fa queste cose, questi fingendo di fare una riunione di condominio, un cazzaro che era lì, invece che dire si è rotta la grondaia, ha detto dobbiamo sostituire il pluviale. Come ha detto pluviale, mia mamma ha aperto il file pluviale, ha alzato la mano, tutti che dicevano parla, con i telefonini, fa le foto, le cose, ma... E mia mamma contro il mondo, contro Sting, ha urlato, fanno bene a buttare giù gli alberi in Amazzonia, panico. Ha detto così, quei drogati di Seringhero se non sanno più dove andare smettono, non ha capito un cazzo? Ha detto mia mamma, dove sono i drogati nelle città? Ai giardini, segate gli alberi, finito il problema droga. Questo è un momento suo delirante, un po' come da un po' da leghista, no? Ha detto, dove sono gli extracomunitari a rompere i coglioni? Sotto i semafori, levate sti cazzo di semafori, finito il problema. Lei è convinta che prendi un gommone, cinque semafori, lo manda via, tutti disgraziati dietro, fate adesso rotatorie da tutte le parti, rotatorie, le fa lei e Bossi, che a Bossi una volta gli ho detto, Bossi, lei è così ignorante, ma è così ignorante che per lei Che Guevara è il cantante degli Intilimani, gli ha fatto, anche lui, ha chiamato il figliolo, che è arrivato il figlio, è arrivato l'oviparo, l'ovo vipe, il trotta, poveraccio, che l'unico pesce senza fosforo, guarda che è una sfiga con la famiglia terrificante. È l'unica cosa inquietante, ma pensa che siamo in mano, cazzo. Calderoli, gli avevo detto, Calderoli quando è andato a fare, Calderoli doveva andare col maiale su per non far costruire la moschea, ci è andato col maiale, non c'è andato perché il porco si è rifiutato, io non ci vado, cioè, e gli islamici hanno detto ci basta Calderoli, non serve che porta il porco, va bene, cioè non ci serve, uguale, cioè, quindi sono delle cose un po' strampalate. Mia mamma diceva una cosa che cerco di dirvi, fantastica, sulla guerra, che non si ride, non si scherza sulla guerra mai, ultimamente non si dicono cose. La prima volta che l'Italia era entrata in guerra, però, che non era successo niente, c'erano questi bombardamenti dall'alto, queste cose qua, cocciolone, ecco, queste cose qua, mia mamma aveva l'ansia perché lei era una di quelle che si ricordava la guerra, era una sfollata nel paesino, queste cose qua, era in ansia, noi che eravamo cazzati al bar, giocavamo a flipper, delle stupidaggini, e mia mamma invece è stata due giorni a vedere questa cosa qua. Adesso di tutto, ma all'inizio la CNN aveva l'appalto della comunicazione sulla guerra e facevano vedere niente e facevano vedere tutto sulla tutte le cose tecniche, la gittata, lo scudo, il Patriot, la missilistica. Vi ricordate queste cose qua? Mia mamma assorbiva vocaboli, è diventata lo Schwarzkopf del condominio, tutti stavano a sentire mia mamma, ci chiedevano dei pareri, e era stato, dopo due giorni di bombardamento non era successo nulla, facevano vedere solo queste righette. Mia mamma è stata due giorni con due notti a vedere queste cazzo di righette, si è incazzata come una bestia, ha spento la televisione, ha aperto la finestra, ha urlato, ma sti cazzo sono americani. Primo giorno di guerra, 250.000 tonnellate di bombe, un ferito. Secondo giorno di guerra, 950.000 tonnellate di bombe, due morti, uno forse di cuore. Dice, cazzarola, ma in Italia basta una bombola del gas, famiglia sterminata. Tirategli delle bombole del gas. Anche la finestra. Cioè, che dà anche delle soluzioni logiche. Questa è la cosa che lascia un po' perplesso. Io sulle interviste, prima mi sono dimenticato di avere due stupidaggini, una volta ho intervistato, qua ci tengo che rimanga tra noi, ho intervistato dal vivo Gina Lollobrigida. Lo ridico. Ho intervistato dal vivo Gina Lollobrigida, che è un ossimoro, voi ridete, sapete che la Lollo è morta, adesso lo che rimanga tra noi, la Lollo è morta da 15 anni, non lo dicono perché abbassa il PIL del turismo, infatti hanno provato a metterci l'altra salma lì, la Brambilla, e la Brambilla fa il ministro, io voglio fare l'imperatore della galassia, vaffanculo. Ora, non lo dico mica per lei, sono io che mi... però detto questo... Insomma, allora a un certo punto la Lollo è morta. Non lo dicono, lo dico io, perché l'ho vista. Basta per intervistarla la portano apposta, devi fare una domanda, c'è tutto un lavoro. Se ridete smetto subito, cambio. Non dovete ridere sulla Lollo, perché poi anche i bambini possono terrorizzarsi. La Lollo arriva, la portano, è divisa in quattro parti. La portano con l'ape frigo furgonato 50, l'apetto, quello col pesce. Cazzo, ridete, è terribile. La portano, c'è un egiziano che la sbrina con la mascherina, che poi la ricuce, che l'ho visto lavorare anche con la Dandini, è molto bravo, e così, e a un certo punto la tirano in piedi, la mettono su, e l'avete vista che all'inizio, quando parla all'inizio dell'intervista, comincia a fare così, la Lollo fa un po' così, no, rimane ferma e fa un po' così, perché la muovono col joystick della regia, piano, perché sennò si rompe, all'inizio è così, perché lei c'ha questa cofana gigante, dentro c'è una centralina di comando, che la possono montare solo lontano dagli asili nido e le scuole elementari, lo fanno perché c'è un accordo con l'Legambiente, e lo fanno, perché c'è la Lollo, se te la trovi seduta, hai ancora montata, prima di smontarla, cioè ci passi vicino in un albergo, cioè il telefonino fa vicino alla testa, perché la Lollo è wireless, che è anche una bella cosa per i ragazzi che vogliono vedere i porno, ma c'è un punto, insomma, la Lollo c'ha questo trullo, c'ha un trullo in testa, c'ha un trullo così da bed and break, fa solo telefonato, fa solo pranzo, una cosa impressionante, c'ha una cofana in testa che collina arbitro al confronto, sembra un Simpson, cazzarola, cioè lo dico perché a Collina una volta gli ho fatto una domanda, la prima domanda mi ha buttato fuori così, come se avesse il cartellino, la moglie rideva, sotto via Reggio, ho detto, Collina, è vero che quando scendono per un pelo lei ci rimane male? Si è incazzato subito una bestia, ha detto fanculo, si è andata via. C'è venuto a becco sta Lollo, vedevo muovere in cima a sta cazzarola di centralina, guardo, c'erano due cicogne, sulla prima della testa, due cicogne che si accoppiavano e uno della lippo che dicevano rompiti i coglioni perché stavo filmando, perché lei come Gaia il pianeta vivente, morta, ma ognuno c'ha le cose che sa. C'è venuto, vado lì, faccio la prima domanda, faccio per intervistare, gli dico, Lollo, tutti i pipistrelli che scappavano dalle orecchie, battaglia aerea per prendere l'uovo, queste cose qua. E gli ho detto, senta, le devo dire due cose. La prima, che lei mantiene inalterato nel tempo il suo sex appeal. La seconda è che scherzavo, grazie, arrivederci, vado al secchio. È un po' crollata, sono tornato, ho detto sparo il siluro 2, ho detto senta, lei nella sua vita avrà conosciuto tanti personaggi famosi, lei ha detto sì, cascato l'uovo, non mi dico il casino, ho detto ci può dire com'era dal vivo Anco Marzio, tutti che ridono andiamo via, lei ha iniziato a raccontare com'era Anco Marzio, che se lo ricordava, sono rimasto sconvolto, che era a scuola con la Dandini, però detto questo, fermi, per i ragazzacci, ve lo dico, una volta ho intervistato Asia Argento non capisce una mazza, è come la bauxite vince a Risico contro di lei, è una cosa impressionante. Una volta vado lì, è arrivato, tutta carina, tutta simpatica, è arrivato, io dico, Asia Argento, lei per i giovani è un'icona, forse hanno dimenticato una F, andiamo avanti, tutte cazzate che dicevamo. C'è venuto la guardia, gli dico, lei tutta, facciamo tutta la figa, gli dico, senta, lei ha dichiarato che suo padre le ha insegnato a stare dietro la macchina da presa, certo, dice, sua mamma gli ha insegnato a stare davanti alla macchina da presa, certo, dice lei. Gli dico, ma visti i risultati, uno zio che la teneva alla larga di sta cazzo di macchina da presa, non ci sei imbestialita, pensate che lei ha fatto un film dove ha baciato un cane, dopo un mese è morto il cane? Dopo un mese è morto il cane, Walter Rudo ha detto, bau, subito, anche te pensavi, Cioè, la sei incazzata per la battuta che gli ho fatto e ha cominciato a fare una battaglia di battute con me, sono rimasta, dico, ah, sai cosa ti dico? Ah, ridi, Zelig, pieno di gente, ah, sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico io? E per stupire mi guarda e mi dice, sai cosa faccio io? Ma detto, io, sotto l'ombelico, sai cosa ci ho tatuato? Un angelo custode. Gelo come adesso, la guardo e gli dico, non le bastava un normale antifurto come gli altri? Sei incazzata da morire, ci ha messo un caricone tipo a briscola, mi ha detto, ah, sai cosa ti dico, sai cosa ti dico? Nel giro totale, incredibile, mi ha guardato, mi ha detto, con una sfida eterna, mi ha detto, sai cosa c'ho io? Mi ha detto, c'ho un piercing sulla passera. Io sono rimasto sconvolto così, tutta la gente è rimasta così. E guarda, io ho un mio amico che ha una calamita sul pisello. Certo che se vi mettete insieme, andate da un ferramento a vaffanculo e scappando gli ho anche detto, Asia Argento, figlia di Dario Argento, ma la prima volta che le è seduta le mestruazioni, si è spaventato, ha pensato a uno scherzo di suo padre, sono scappato a voi, sono andato via. Una volta ho preso la strada, fermi tu, la strada andava col fratello del grande fratello, ricordate, Paolo Berlusconi, sono due, uno fa le cagate e l'altro parteggia, no? Uno va in galera dove non ce la fa, quell'altro a cambiare le leggi, stanno arrivando a prendere, e quindi è un po' così, e dico Berlusconi, così non si capisce, se uno registra, dico Berlusconi, uguale, uno registra, va a casa, non si capisce, sente Berlusconi, non si capisce, lo manda al contrario come nei dischi rock, viene fuori Satana, ora detto questa cazzata qua, stupido. Però, ma non è vero, una cazzata, cioè, stupidaggine. Però, insomma, la strada andava con sto povero Paolo Berlusconi, adesso Berlusconi, Silvio c'ha sempre più capelli, quell'altro c'ha sempre di meno, a chi li prende? Lui che li prende a quell'altro, li strappa, se li mette, no? Sono compatibili, cioè, gli frega tutto quello che può, porta via tutto, gli frega un cazzo, lo porta via, non è che c'è il bulbo comunicante, non c'è, no, è così. C'è un momento, insomma, li parcheggiano sta povera strada, lei, insomma, prima volta che era una trasmissione, eravamo quelli che il calcio, io parto dritto, c'era Coco, vedo la strada, parto sulle strada, l'avventura che mi mandava i pugnali con gli occhi, c'è un momento la guardia, dico, è strada, gli ho detto, intanto l'asfalterei, buongiorno, benvenuta, scazzate, male male. Sono cosa dire, gli ho detto, senta, devo dire una cosa, visto, so che lei ha letto 10 sceneggiature di fiction, era vero, per la televisione, ma non ne ha scelto neanche una. Le ho detto, sì, gli ho detto, guarda, posso dire una cosa a nome di tutti gli italiani? Grazie, gli ho detto, grazie, ci mancava anche lei, rompere i coglioni, è rimasta così sconvolta. Poi c'è una cosa che non va detta, lei all'inizio non si capiva se lei stava con Paolo, con Silvio, con Persino, non si capiva con che cazzo stava sta donna, un gossip da cui mi dissocio. Allora io gli ho guardo e gli dico, senta, è venuta in Italia per farci una famiglia? Il cameraman ha fatto così con la... ma tu sì, gli ho detto se è riuscito le manca qualcuno, lei si è incazzata da morire e poi gli ho detto senta ma leggo la sua scheda che lei vuole sfondare anche in America, ma detto sì, gli ho detto ma perché anche Bush ha un fratello scemo e sono scappato, l'ho trovato via, questa mi era piaciuta tanto, questa mi era piaciuta perché era una bella quasi offensiva. Adesso abbiamo finito, però vi dico questa cosa qua perché ci tengo, io mi ricordo i calciatori, l'ho detto, non ancora, una volta ho intervistato Totti, veloce, Totti una volta dico, senti posso farti un'intervista, mi ha detto no, subito incazzato, ho detto va bene, lo stesso, gli do un premio, mentre lo premio sul palco con altri calciatori, dico a Totti, senti, ma è vero che la prima volta che ti hanno regalato un libro, l'hai preso, l'hai guardato, l'ha scartato, l'ha buttato per terra, ha detto è bello ma rimbalza male, lui è rimasto sconvolto, si è girato verso il suo amico gli ha detto di no, lui si è girato verso di me e mi ha detto di no. Ora, questi prendono anche dalla figa. E detto questo, una volta trovato, lo dico per le ragazze, una volta ho intervistato Buffon meravigliosamente alto, bello, tranquillo, tutto, giocava nel Parma, sono all'aereo per la Jalapa, se lo vado a prendere alle 9 di mattina, appuntamento allo stadio del Parma, non arriva alle 10, 11, dove sarà, tutti incazzati, dove sarà, il camera, dove sarà, è alto, 1,90 m, meraviglioso, sarà in giro a trombare tutte le donne di Parma, Gran Ducato di Modena, a fare lo Lux Prime Notti, che cosa fa, 1,90 m per 90 kg di muscoli, ci avrà 90 milioni di euro che li tira dal finestrino così, c'ha la Porsche con la Lotus, con la Ferrari, saldate una sopra l'altra, che cazzo vai che fa, va in giro e troba, va, fa culo, beato lui, che cazzo che fa, arriva alle 5 di pomeriggio, alle 6, è arrivato alle 6 incazzato con tutti i bestialiti, è arrivato, l'ho sentito arrivare perché lui c'ha, come si dice, lui c'ha il coso qua davanti, c'ha il testuggine, io c'avevo l'opossum che dormiva, che c'ha svegliato, l'avevo sentito subito, è entrato dentro alto un chilometro, gli dico, oh Buffon, era alto così, tanto mi sposto che se ti viene un'erezione mi butti per terra, quindi vorrei parlare, non capiva niente, ho detto ciao Dario, così l'ho guardato, ho detto cazzerola, ma dove sei stato fino adesso? Io ho guardato in camera, mi ha detto sarà stato a, e lui mi ha detto, ma è arrivato alla PlayStation 2 a casa, io sono rimasto, guarda, se il signore esiste che ti casca il pisello, passa al cane, se lo mangia, tanto non ti serve. Poi mi fa, scusa, così mi fa scusa, ho detto, ma come cazzo l'ho detto, ma sarei anche un bel ragazzo, ma sei posseduto da Yogi e Bubu, cazzo l'ho detto io. Ciao, così parlava così, ho detto, andiamo con Ranger, ti esorcizza, ieri, sto mangi una torta, vaffanculo. Ho visto che non capiva una mazza, ho detto, ma senti, mi hanno detto che riesci a lanciarti una palla fino a 70 metri di distanza solo con un calcio. E lui mi ha detto anche, sì. Gli ho detto, non ti fa un po' male? E lui, no, non capiva niente, non capiva una benamata mazza di niente. Ora, due cose sulla povertà. Io vengo da questa famiglia povera, noi da ragazzini, ci tengo a dire questa cosa che è seria, da ragazzini andavamo in un posto che si chiamava Dancing La Pinatina, vedo che sono tante mamme coi bimbi, voglio dedicare alle mamme questo finale, dove c'è questo Dancing La Pinatina, dove da ragazzini col costume entravi dentro per carnevale, entravi, c'erano queste cose meravigliose, tipo, non so, la pentolaccia che prendevi le caramelle che erano gratis, le ragazze carine vestite da colombina. Siccome noi eravamo in un quartiere un po' povero, un po' disgraziato, io mi ricordo che non avevamo mai costume, ho 8, 9, 10 anni, non ci facevano mai entrare in questo posto qua, quindi rimaneva sempre questa un'idea, una cosa meravigliosa. Entravo in depressione quando arrivava sempre carnevale, mia madre ha capito il problema, perché poveri sì, ma mica stronzi, in un'economia straordinaria, mia madre ha fatto una cosa fantastica, la dedico veramente alle mamme presenti e future, mia mamma in un'economia straordinaria ha fatto una cosa meravigliosa, come una formichina, mia mamma ha cominciato a prendere piano piano dal resto della spesa, mia mamma prendeva 20 lire, piano piano lo metteva via, dopo un mese trovava 50 lire, piano piano lo metteva via, dopo 6 mesi trovava 500 lire, piano piano lo metteva via, piano piano, come in una favola, mia mamma un giorno mi ha comprato vestito da Zorro, c'avevo 28 anni, cazzo, troppo piano piano, me lo sono messo uguale perché a 28 ero alto come quelli di 8, non se ne è accorto nessuno, mi è preso uno strano delirio e allora io sono andato in giro vestito da Zorro perché non volevo più levarmi il costume, 28 anni, vestito da Zorro, prendo il motorino di mio papà, ci ho messo il paraocchi davanti con le scatole delle scarpe, ci ho messo la stoppa per fare la coda dietro a un Dingo 50 motorino, ci sono salito sopra con la mantellina, sembrava una seppia col cappellino con la Z, una spallina a 28 anni, una spallina di mezza raggio, andavo in giro, facevo prrrr, andavo in giro così come gli scemi, sono arrivato davanti al bar, domenica mattina davanti al bar, tutti gli amici del bar che mi guardavano, ho legato il Dingo con la briglia, 28 anni, ma guardate, cazzo, gli avete dato un acido a Vergasso, la omeopatia, che cazzo avete fatto? Entro dentro la porta e dico un caffè, tiro sulla spallina e tutti dicono un caffè a Zorro, parapapaparapapà, tu mi pagavano un caffè, andavo via, impennavo, questa storia è iniziata così, e così che nascono gli scemi nel quartiere, questa cosa è durata 6 mesi, poi con l'aiuto degli amici, con l'aiuto dei genitori, con l'aiuto del centro igiene mentale molto forte sul territorio, finalmente ho rimosso questa cosa, centro igiene mentale dove ho conosciuto il tecnico Luci, quindi a questo punto... A un certo punto cosa succede? Che a un certo punto rimuovo questa cosa, lo psichiatra mi anticipa mentre vado nel bar, vado nel quartiere, dice mi raccomando non mi note più Zorro, se no rientra nel tunnel, certamente, dice uno di detto Gigi il merda, uno stronzo terrificante, nostro mio figlio Diugo il merda, proprio una famiglia di stronzi, così terrificante, a un certo punto dice ci penso io, arrivo io vestito normale, debole ma guarito, vestito così, apro la porta, silenzio totale e dico un caffè, si gira il merda, mi guarda e mi dice oh Don Diego La Vega, fate un applauso dedicato alla crisi, perché adesso fate una... E con questa canzone finale partiamo con il tecnico Luci che mi abbassa le luci e faccio l'ultimo pezzo dedicato agli amori, che vorrei finire con un film di Bergman, l'ultima immagine riprende la prima, abbassami le luci, sennò chiamo un palestinese 3 anni, spacco tutto con 2 sassate, faccio qualcosa, ti fa da Reggio Calabria, so così. Perché io dico sempre verde, gialla, rossa, oggi sono venuto alle 5 a provare le luci, dicevo gialla, verde, arancione, rossa, mi diceva queste, dicevo cazzo no, ma è sempre la solita, mi diceva no, cambiano, ma c'ho il sole, non si vede, ma... E quindi prende parte. E quindi, insomma, io vorrei fare questo pe. Arrivo dopo un c'è qualcosa che non quadra là sotto, eh? E quindi io quello che volevo fare è questa canzone dove riprendo l'inizio, perché le ragazze, come il maschio, come quello che volete, alla fine le ragazze ti lasciano, sono loro che ti portano in questo posto iniziale dove le portavi all'inizio, e ti lasciano, sono quelle che dicono va a cagare punto e basta, all'inizio l'estate, vaffanculo, uno si rimette in pista col perimoto mondiale, mangia il Malox, e invece sono quelle che quando ti lasciano e fanno e ci, vedono che soffri, sono contente, fanno la filosofia del va a cagare, sono quelle che dicono ti devo parlare, senti un brivido nella schiena e capisci che marca male, come quando prendono un gatto, te lo tirano alla schiena per tirare la coda al gatto, ride mentre fa così nella schiena. Quelli che dicono ho pensato che, quelli che pensano porta merda, è finita. Una volta uno mette ho pensato che mi sono subito toccato in macchina, come mi sono toccato una vocina da dentro, ha detto ma allora c'è vita su questo pianeta, ma lasciando perdere queste cazzate qua. A un certo punto sono quelli che ho chiamato questa cosa teoria dell'imbuto, perché per lasciarti e dirti che van con un altro, invece che dirtelo subito ci girano intorno a tre ore, ho chiamato questa cosa teoria dell'imbuto, perché gira che ti rigira che ti gira, lo prendi sempre il culo te. Quindi vorrei dedicare questo pezzo al tecnico Luci. Beh, con questa luce alla finale il pezzo va così. Oggi Marta mi ha chiamato per parlare all'aria aperta, ma dal tono della voce ho già capito una giornata di merda. Ha iniziato coi discorsi che mi vuole troppo bene, ne ha parlato anche con Mario, anche lui mi vuole bene. Ma chi è questo Mario? Cosa vuole sto Mario? Su non smetter di parlare Marta, cosa mi vuoi dire? Marta non scherzare, sai che soffro di gastrite. Forza Marta adesso basta, ho un attacco di colite. E lei, sì lo so che sei sensibile, è tutto psicosomatico. Me lo ha detto anche Mario, che sei buono anche simpatico. Che cazzo è questo Mario? Da dove esce sto Mario? Su non smetter di parlare Marta, cosa mi vuoi dire? E lei, come fai a non saperlo? Cosa vuoi che io ti dico? Anche ignorante oltretutto. Sto parlandoti di Mario, ma come il tuo migliore amico. Ti ricordi l'anno scorso alla settimana bianca? E un giorno non sciavo perché ero troppo stanca. Anche Mario era depresso e per farmi compagnia mi han trombato per sei ore mentre tu eri in seggiovia. C'è un cazzo da ridere. Poi come dicono tutte dice, ma poi ho pianto, disperata, sai perché ti voglio bene. Anche Mario lo ha giurato, anche lui ti vuole bene. Ma mi sposo con Mario, vado a stare con Mario, sono amante di Mario, faccio un figlio con Mario. Finale tristissimo. Ora sono 4 anni che sono sempre più depresso. Prendo il Tavor con il Valium e poi me ne vado a letto. L'analista mi consiglia, presto detto io ti dico, che per stare un poco meglio tu hai bisogno di un amico. Ma mi è bastato già Mario, quel bastardo di Mario. Tutti, grazie a tutti, il tecnico Luci che ci siamo messi d'accordo, il tecnico audio che ha avuto casini, io continuerei l'applauso perché richiamerei sul palco il quartetto Euforia a farci un bis finale, se ci sono, eccole qua, oh, e noi ci salutiamo dopo, certo. Sono pagate dalla regione, credo. Thank you. Sì, prova. Allora io saluto, ringrazio, un applauso a tutti, salutiamo Reggio Calabria, viva la Calabria, viva,
viva,
viva De Arte, che sono le ragazze fantastiche. E applauso alla Guardia Euforia, baci, grazie a tutti, ricordatevi che c'è la nostra meravigliosa gente che fa volontariato, qua ci siamo, quindi lasciate quello che potete, grazie di nuovo, adesso c'è praticamente l'intervallo. Andiamo a fare il bagno, guardiamo chi muore per prima con la congestione, i volontari della pubblica assistenza verranno a salvarci e poi ricominciamo dopo altre 4 ore e via così finché una non si è fatta con le tette. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci a tutti. Buona vita, buona estate, cura la crisi. Grazie.
Abbiamo anche i CD.
I tecnici, poveracci, che tutto il giorno che ha cercato di smanettare, che c'erano dei problemi. Grazie mille, grazie a tutti.
Grazie.
A cuccia, cioè nei camerini, cioè vuol dire. Ah, e ci sono anche i CD di queste 4 sgarrupate, ci sono anche i CD. Grazie mille.
Ciao.
Andà, a qua. Grazie. Qua, a cuccia. Grazie. Grazie a tutti. He had a way of talking. T'was a language all his own. Life story, love and glory. If you listen when he plays it for you now, listen and dig it. Can you dig it? Lester Young is playing what he's feeling. Charlie speaks of Lester, you know someone great has gone. The sweetest wind in music, man, had a porgy pig head on. A bright star in a dark age, when the bandstands had a thousand ways of refusing a black man admission.
Prova. Sa, prova. Thank you.
Allora riprendiamo la diretta in voce, qui è sempre transizione, e siamo qui sempre transizione di fase, qui da Catona, dall'Arena Neri, è appena finito lo spettacolo di, io direi più del quartetto Euforia, più che di Dario Vergassola. Allora chiariamo subito una cosa. Tu hai detto durante lo spettacolo che parli velocissimamente. Io sono io invece parlo molto lentamente.
Infatti sono già stufo, però sono contento che sono con le ragazze di Euforia. È chiaro che va detto che in questo turbolento mondo dello spettacolo solo diciamo dopo un'offerta sessuale si può, cioè possiamo dirlo direttamente agli emittenti. Cioè sono qua perché solo sono state, cioè, beh, adesso non proprio messa così brusca, no, però diciamo che siamo in trattative, ecco, siamo in trattative e adesso le sentiamo cosa dicono dal nostro uomo. Come ti chiami te? Ah, Francesco, il nostro DJ Francesco, che potrebbe essere quello dei Pooh, che non è quello.
Innanzitutto sono uno speaker, non sono un DJ. Queste sono due cose diverse. E poi principalmente io vorrei sapere, se siete in trattative, perché ancora non gli hai prodotto il disco?
Perché sui dischi non ci capisco una mazzarola di niente, ne ho fatti due, il secondo era già il meglio di, che cioè non esiste al mondo fare il meglio di col secondo.
Ma principalmente, ma tu non è che dovevi capirci, ci dovevi mettere solo i soldi.
Ma noi siamo liguri, quindi adoro quando danno degli urletti strani in camera mia, ma per il resto non credo di fare niente. Sta già tornando la ragazza, l'hanno già venduti 45, credo di. Ecco fatto, perfetto.
No, ne ha venduto uno solo. E te perché?
Logistica, certo. Cioè hanno tenuto i CD qua nella postazione sopraelevata dove c'è il nostro speaker Francesco, e invece che portarlo giù dove la gente usciva e venivano costretti da sono passati per...
Quindi suoneremo porta a porta stasera, a Catona andremo a suonare tutte le porte
No. Ma veramente noi sapevamo che quando ci hanno portato i CD loro alla fine dello spettacolo avrebbero detto i CD sono sopra nella postazione radio dove andiamo adesso a fare l'intervista. Quando non l'avete detto, te l'avevo detto
io credo che il pubblico a quest'ora adori questa strana polemica meravigliosa, dove era il CD del quartetto Euforia, non riusciamo a capire dove saranno in questo. Ma detto questo, voi che radio siete? Facciamo delle domande, chi siete, cosa fate?
Lo sapevamo che sarebbe finita così.
Anzi, guarda, ti do il micro. Ma allora, voi che siete radio, allora, la maglietta è tu che ti lamenti, che hai da lamentarti, piglia lo bastoni e tira fuori i denti, come se modugno, quindi è già un'incitazione a ribellarsi, che non siamo da. Quindi sarete una radio non minzoliniana.
No, assolutamente. Noi siamo una radio antifascista, antirazzista e antisessista.
Antisessista non so cosa vuol dire. Ha detto grande la nostra bionda, lei da dove arriva?
Helsinki, Finlandia.
Fantastico, sono. È vero che le doghe dei letti sono più dure? Faccio una domanda. C'è il quartetto Euforia, dalla Finlandia, come hai fatto ad arrivare in Italia e a suonare col quartetto Euforia?
Non mi ricordo.
Benissimo, poi dicono che al nord non si drogano. Passiamo alla russa, la russa si chiama?
Michela.
E di dove sei?
Bologna.
Che vergogna, se avete detto pensavamo che era una meravigliosa russa che poteva già servirmi da badante per la prossima. Aspetta, lo speaker vuol parlare.
No, nel senso
sta così, grazie.
No, nel senso badante, nel senso che sei già in età senile.
Sono solo cinema, voi non avete visto, il microfono era radio in realtà, il filo era un catetere. Michela, cosa ci racconti del quartetto Euforia?
Del quartetto Euforia, che siamo nate con la banda Osiris e poi le abbiamo abbandonati a se stessi e noi abbiamo proseguito da
come i cani in autostrada. Avete fatto benissimo.
La banda Osiris ha fatto i soldi, lui se li porta negli spettacoli e lui e a voi vi porta a teatro senza fare produrvi i CD.
Sai che io non si capisce quando parlo, ma anche te siamo messi abbastanza male. Però c'hai i capelli, vaffanculo. E allora invece passiamo, diciamo, un po' al capomandria. Tanto passiamo. Nome?
Prova microfono, ciao, si sa.
Perfetto, e dopo questo? No, dai, nome, cognome, quartetto Euforia.
Io sono la Marna, ciao a tutti, è bello, sì, la Marna è un fiume francese in realtà, però sono di Arezzo, vivo Arezzo. No, bello Dario, dai, sei bello, mi piace lavorare con te.
Bene, continua perché sono, come si dice, no, ho un loro figlio prigioniero. E quindi fanno esattamente che dicono quello che vogliono, io ho capito, come nei film del terrore. Lei di Arezzo, dove c'era Gelli, tra l'altro, ricordiamo la P3 nuova, P3, che non è più una fotocopia della prima, ma una carta carboni. Detto questa cazzata, l'ho capita io dopo che l'ho detta. Bravissimo. E quello speaker continua a parlare. Senti, arriviamo a una delle quarte. Quarta non vuol dire che è fuori quota per le medaglie, ma il nome è da dove vieni?
Sono Hilde e arrivo dalla Germania.
Vabbè, come sei finita qua? Invece che essere italiani che vanno in Germania, molti calabresi sono andati su, una della Germania che è tornata qua. Pensate di trovare delle miniere, qualcosa?
Sì, sì, è l'oro.
Cioè l'oro, hai trovato... Lei voleva l'oro, poi ha detto l'oro e ha beccato l'oro del quartetto Euforia. Questa... E Hilde, la canzone, quindi De Gregori ti ha fatto questa canzone meravigliosa, La casa di Hilde. E torniamo a Francesco, che è tornato tra noi. Bene, il tuo rapporto, insomma, diciamo, col tabagismo, con tutti i tipi di droghe, con tutte le cose, cioè l'antifascismo, antisessista e antirazzista. Sei sicuro che quelli senza capelli non ti stanno sul culo?
Assolutamente no. Normalmente quelli che sono senza capelli mi invidiano.
Il tecnico, come si chiama il tecnico della serata? Simone. Vorrei passarvi Simone. Aspettate un attimo, eccolo qua, è venuto, è ripassato, è stato fantastico. Simone, dici pure un'altra cosa. Perfetto, ti ripasso. Salutiamo Francesco, salutiamo, baciamo, ringraziamo. La tournée del Quartetto Euforia dove sarà? Basta questo tecnico.
Giusto, finito, no? Siamo oggi qua, chiaramente. Domani l'altro saremo a Brenno per il festival Lo Sciamano e Lo Showman. E il 13 a Cagliari. Poi siamo in preparazione, stiamo studiando.
Rocca è un paese, un'enorme cosa di gas che non so capito bene come funziona. Sì.
E c'è un uraghe bello, faremo questo spettacolo in un campo, ci hanno detto.
Deve dalle 5 di mattina perché c'è da raccogliere i pomodori.
Certo, prima tagliamo il grano e poi dopo faremo lo spettacolo. E niente, siamo in preparazione di nuovi numeri, insomma, siamo sotto studio e contente di mettere su cose nuove.
Bene, io vorrei salutare questi quattro che ci ascoltano, di cui uno è sordo, e faremo anche un segnale morse. È ripassato il tecnico. Basta questo cazzo di tecnico.
Posso fare una domanda io a loro? Ecco, hai visto? La potenza della radio è questa. Allora, mi spiegate una cosa?
Però veloci, perché dobbiamo chiudere e andare a mangiare la granita sul molo. Cioè, se ci interessa più dell'antirazzismo o dell'anti... Noi siamo a favore degli zuccheri. Siamo per gli zuccheri. Vogliamo che a tutti gli venga la quarta. Capito? Questo è il nostro...
Come tette, no?
Io non so se funziona anche con Pisani, ma andiamo avanti!
Allora, ecco. Cioè, come si fa con lui che ti guarda così, no? Nel senso, allora, la musica, due palle, ecco. Secondo te, perché molti che escono fuori adesso dal studi classici a livello musica si mettono a ironizzare sulla musica classica?
Ma che domanda del cazzo, ma scusate, ma io mi parlo. Questa è la domanda, 3 ore è stata per questa domanda,
no,
qua.
Perché allora. Chi sei a conoscenza di altri gruppi o altri oltre a noi? Tipo chi, fammi i nomi, vogliamo sapere.
Quintetto Euforia, se siete Euforia, il sentimento esiste.
No, a parte scherzi, c'è un modo un po' per sdirazzare, no?
No, spiego la domanda. Perché stai
un cazzo di microfono. Lui voleva chiedere, che sennò viene tardi, come mai gente che ha studiato, brava tutto, si mette a fare delle cose un po' più semplici. La risposta è perché non ci sono spazi in questa televisione e tutto, e quindi noi facciamo dimostrazione di essere molto bravi e virtuosi facendo un po' ridere il pubblico, che è un po' quello che faccio sessualmente. E l'altra risposta è: ma secondo me ci sono altri gruppi che fanno così? No, solo loro.
Beh, io sono un po' soprattutto io, devo arginare il buco dell'oceano, devo mandare dei monsoni, devo farli mettere fini, devo farlo tutto io, non posso fare.
Ma da Costanzo
può essere anche interessante, perché il repertorio è eseguibile della musica classica. Comunque non dico che si stia esaurendo, però non c'è tantissimo repertorio dopo il secondo Novecento che sia eseguibile oggi, no? Quindi va ripetuto lo stesso repertorio, allora per rinfrescare un po' si fa questa robetta qua.
Parla così non perché c'è una cingoma in bocca straniera, uno non capisce perché parla così, ma in realtà la metà del Novecento, che è il 4,50 circa.
Però si capisce quando parla.
Mica come me. Che...
Vabbè. Potreste ironizzare su Stockhausen?
Parliamo di Stockhausen.
Quartetto per quattro elicotteri. È un lavoro molto interessante.
Che Bertolaso ancora c'è, ancora
Bertolaso è stato miracolo, è stato estratto dopo 4 giorni, era sommerso sotto 3 metri di gnocca, lo sai? No.
Ma allora ti do una notizia in anteprima. È morto Cossiga.
Quando? Stasera? Ah sì. E non ha detto tutto? No. Non ha parlato fino in fondo? Gladio, Moro. Va bene. Se c'è di là qualcosa lo continuerà l'intervista, forse.
Ah, sì. Ma veramente?
No, scherzavamo. C'è stato Bocchino che ha detto che se fini dalle dimissioni, allora ci sarà una crisi.
Io sai che a volte non capisco come parla, se avessi un figlio così l'ammazzerei. Purtroppo ce l'ho, è rasta, e quando ti vedo negli occhi vedo solite cose che vede lui, tipo Bob Marley. Quindi ha detto Bocchino che se fini si dimette,
ci sarà una crisi irreversibile.
Irreversibile, fantastico, tipo si scioglievano i ghiacci, si... Bocchino. Sì. Vabbè, speriamo che sia la crisi irreversibile. L'importante è che sei sicuro che sta male Cossiga invece che Silvio?
Purtroppo sì.
Basta, non dovevi dire, hai abboccato. Ma secondo me Hilde voleva cantare una canzone.
Hilde, dai, facci una canzone, dai, Hilde.
Proprio io che... Heidi, Heidi!
Viva la Hilde!
Ciao!
Vabbè.
Tutto questo senza droghe. Pensa un po' se cominciano a farsi gli acidi queste.
Allora, vi ringraziamo tantissimo. Grazie per lo spettacolo.
Grazie anche a voi. E se sappiamo che ci siete, non torniamo.
È chiaro, no? Infatti la prossima volta non ve lo diciamo in anticipo. Ve lo facciamo scoprire di dopo.
Non è vero che cioè è psicopatico, non è vero che c'è la radio, gliel'hanno comprata quelli degli amici del bar, fa finta di dare un microfono con la consoletta. Lui è convinto, ogni tanto qualcuno dice cazzo è bella la trasmissione l'altro giorno, ma non è vero, non trasmette nessuna parte. Lo fanno per farlo star bene, poveraccio, far del bene, volontariato.
Ci dici come ti chiami? Ci dici come...
Io? Sì. Francesco.
Scusate, no, voglio dire una cosa, pshum, scusate, stanno smontando il microfono. Pshum.
Ciao.
Ciao.
Il CD? Ok, ciao. Sì. Allora, questo. Figurati. Allora, questo era quello che ci aspettavamo. Allora, questo era il delirio che tutti quanti sapevamo che sarebbe successo nel momento in cui avremmo chiamato il Quartetto Euforia e Dario Vergassola a partecipare alla nostra trasmissione. Ciao Dario. Devo smontare. Dai. Allora, bene, allora... Per stasera abbiamo già dato, chiudiamo qui e ci ritroviamo domani sera che saremo alla Canadi con l'ennesimo, vedi che c'è qualcuno che ci ritroveremo alla Canadi. Per stasera è tutto, ci sentiamo domani.